il Signore non è all'opera. Il Signore può guarire, il Signore può liberare, ma non è detto che il Signore liberi e che il Signore guarisca. A volte lo fa per ricordarci che è presente nella nostra vita e per ricordare a ognuno di noi che, anche se non lo vediamo, anche se non lo sentiamo, il Signore è lì con noi. Nella valle dell'ombra e della morte il Signore è presente, accanto a noi, per aiutarci a superare quella fase di cammino complicata, difficile, stancante, a volte anche sofferente, ma la valle dell'ombra e della morte, che ci si può aspettare da una valle che si chiama così? Non certo gioie e divertimenti. Allora, questa mattina io ho un messaggio che ho lasciato a casa, mi sono scordato di stamparlo, ma il messaggio me lo ricordo e chiedo al Signore che mi guidi, ma non perché l'ho lasciato a casa, so cosa dire, solo per dire che non ho riferimenti, quindi vado così libero, lo faccio spesso, a volte però mi dà sicurezza, invece questa volta mi manca magari quella sicurezza, ma la sicurezza viene da Dio. E volevo leggere un brano che è già stato letto e riletto questa settimana, ma ancora lo rileggerò, da Giovanni 13. Dal verso 1. Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» E Gesù gli rispose: «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». E Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi». E Gesù gli rispose: «Se non ti lavo i piedi, non hai parte alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». E Gesù gli disse: «Chi ha lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto. E voi siete purificati, ma non tutti», perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti. Io conosco quelli che ho scelti, ma perché sia adempiuta la Scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. In verità vi dico che chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato». Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito e apertamente così dichiarò: in verità, vi dico che uno di voi mi tradirà». I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava. E Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi sul petto di Gesù, gli domandò: «Signore, chi è?» E Gesù rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Per cui Gesù gli disse: «Quel che fai, fallo presto». Ma nessuno dei commensali comprese perché gli avesse detto così. Difatti alcuni pensavano che, siccome Giuda teneva la borsa, Gesù gli avesse detto: «Compra quel che ci occorre per la festa», ovvero che desse qualcosa ai poveri. Egli dunque preso il boccone, uscì subito ed era notte. Fino qui. È un brano che è ritornato questa settimana, lo dico per chi non c'era, chi non ha potuto seguire la cellula il giovedì, ieri pomeriggio. Il Signore ha parlato e riparlato su questo brano e stamattina uguale riparlerò su questo brano, perché penso che sia proprio una linea che il Signore ci vuole dare, perché è stato detto da persone diverse, con le quali io neanche avevo parlato, che non potevano sapere nemmeno che io sentivo anche questa direzione. Marian ha usato questo passo qui giovedì, e ieri la Stefania nel suo seminario, nel suo incontro, ha accennato in via diversa, ma sempre parlando di questo brano qui. Lunedì alla cellula abbiamo parlato di questo brano qui. E che cosa c'è che il Signore ci vuole dire e che ti vuole dire stamani e non solo? Non è un messaggio di riprensione, non è un messaggio di consolazione, non è un messaggio di incoraggiamento, non è un messaggio, è tutto questo messo insieme. Non è solo una di queste cose, è tutto insieme. Dipende da te come lo prendi. Può essere di riprensione, può essere di incoraggiamento, può essere di edificazione, può essere di anche di evangelizzazione, sai. Si parla di evangelizzazione, di evangelizzare le persone che non credono, ma il Signore parla al tuo cuore, attraverso quello che viene letto, attraverso i canti, attraverso la parola di Dio. È Dio che parla al nostro cuore, è Lui che ci convince di peccato. Io da quassù o da qualunque altra parte vi potrei dire tutto quello che non va nelle nostre vite. Vi potrei dire tutto ciò che non va bene che facciate. Vi potrei fare un elenco delle cose che dovete cambiare, del fatto che vi comportate male in certe situazioni, in certe occasioni, che avete un modo sbagliato di pensare. Potrei fare tutto questo. Ma che senso avrebbe se voi, per fare un piacere a me, mi faceste vedere davanti a me che vi comportate bene e poi dietro vi comportate male? Per farmi contento? Per farmi vedere che siete brave pecore ubbidite al pastore? Per far vedere che vi comportate in un certo modo e che quindi siete santi, irreprensibili e puri e vi potete anche permettere di essere chiamati responsabili? Non è da queste cose che si scelgano responsabili. Responsabili non si scelgono perché si comportano bene. Responsabili si scelgano perché hanno il cuore per Gesù. E ce lo insegna Davide. Ce lo insegna Dio attraverso la storia di Davide. Non prese Davide perché era perfetto, perché era bravo, perché era forte, perché era potente, perché era uno che si sapeva ben presentare alle persone. Scelse Davide perché aveva il cuore secondo Dio. Un omicida, un fornicatore, un adultero, una persona difficile da farsi l'amico, una persona così. Dice, no, quello sì, per carità. Ma noi vogliamo piacere a Dio, vogliamo piacere agli uomini. Perché agli uomini era Saul che piaceva. Se noi vogliamo piacere a Dio, guardiamoci il nostro cuore e facciamo come faceva Davide. Signore, ho peccato contro di te, perdonami. Questo piace a Dio. Riconoscere i nostri errori, non riconoscere gli errori degli altri per andarli a correggere. Allora perché ho letto questo brano? Perché in questo brano c'è delle cose stranissime, che nelle chiese farebbero saltare le persone dalle seggiole e farle andare via. E allora noi, come bravi pastori, bisogna tenere le persone, questi brani non si interpretano in questo modo come invece io stamani interpreterò, ma perché è il Signore che cura la sua chiesa, non sono io, non sono i servi, è il Signore che parla al vostro cuore. Se qualcosa vi chiedo non vi torna, chiamatemi dopo, vi posso venire a trovare a casa o dopo qui ne parliamo. Se qualcosa vi turba o non vi torna, fatemelo sapere, ma non fate chiacchiericci, perché il chiacchiericcio è una cosa che Dio non approva. Tanti, Mosè ci insegna, ne morirono nel deserto perché avevano chiacchierato contro Mosè. Non chiacchierate contro i servi, che si può sbagliare come servi, assolutamente, è bene che ce lo diciate, voi a noi ce lo potete dire, ma non lo dite in qua e in là, perché seminate male, seminate zizzania. Venite a dirlo alle persone direttamente interessate, così che possiamo cambiare. Se si sbaglia, lo possiamo ammettere. Se non sbagliamo, vi possiamo spiegare il perché facciamo in un certo modo. E poi, se qualcuno la pensa diversamente, il Signore convincerà anche lui, dice la Scrittura. Può essere che convince voi, può essere che convince me o noi. Qui questo brano, bello, il momento della cena del Signore, quando Gesù durante la Pasqua sta per essere crocifisso. In un altro brano dice: ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Gesù desiderava stare a cena con i suoi amici, stare in quel momento particolare. Ma Gesù gli piaceva stare a tavola, a mangiare, aveva l'occasione per parlare, fare amicizia. Evito discorsi di fratellanza, figliolo, no. Era amico, Gesù era amico. Dice: lo chiamate amici. Usiamo parole che possiamo comprendere tutti facilmente. Gesù è nostro amico. E lui aveva desiderio di mangiare con i suoi amici. Cioè, grandemente desiderato di mangiare con voi questa sera, perché poi non potrò più farlo. E quindi ho messo e ho riposto in questa serata tante aspettative. Il sentirmi parte di questa famiglia, sentirmi amico, sentirvi amici. Però mentre sono lì che mangiano, dice, si ferma poi, si scinse i fianchi e comincia a lavare i piedi ai discepoli. E Pietro, che penso lo potremmo fare in chiesa tutti noi, no, no, Signore, no, io no, a me non mi devi lavare i piedi, che il Signore che serve me, no, 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 te sei il Signore, io non mi faccio lavare i piedi. Ah, dice, va bene, ma se non vuoi che ti lavi i piedi non hai parte alcuna con me. No, 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 non solo i piedi, tutto, 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 lavami tutto. Ok, non c'ho parte alcuna, allora anche di più. No, sempre il solito esagerato, si direbbe noi a Pietro. Te proprio non hai limiti, o tutto bianco o tutto nero. Ma un po' di grigio nella vita c'è, ci sono le sfumature. I piedi, no, me mai. Se no, niente piedi, allora niente. Allora tutto. T'ho detto, basta piedi. Calma, non esagerate, non passare da un estremo a un altro. Un equilibrio. Il Signore gli dice, no, basta piedi. Perché chi è purificato non ha che di aver bisogno di essergli lavati i piedi. Perché siamo nel mondo, ci si sporca e tutto altro. Ma siamo già netti. Non tutti però, dice, sono netti. Allora, l'ultima cena del Signore, un momento importantissimo che ha dato il via, l'ha dato nell'Antico Testamento, ma in questo preciso istante cambia il significato per tutti noi cristiani, il senso della Pasqua. Non è più una celebrazione della liberazione dall'Egitto, ma diventa una celebrazione della liberazione dal peccato. Da qui, da questo momento in avanti, dal Giovanni 13 che ho letto prima, da questo momento in avanti, fino a che non ritornerà il Signore, il significato per noi è il sacrificio di Cristo, questa cena. È il significato centrale. Gesù prende questo momento di comunione con i suoi discepoli e fa fare la Santa Cena a Giuda. È vero? Lo fa fare a Giuda? O ho letto male? Era lì Giuda. E fatemi capire, gli lava pure i piedi. Gesù sa che Giuda lo sta per tradire. Perché? Perché dice, non tutti siete netti. Però ancora non lo ha detto ai suoi discepoli chi è che lo tradisce. Lo sa solo Gesù. Solo Gesù sa che Giuda lo tradirà, ma non lo ha detto agli altri. Non è andato a parlare male degli altri. Dice, oh, lo sapete, Giuda mi tradirà. Voi non dite nulla, però sostenetemi, datemi incoraggiamento, perché questo mi tradisce. Oh, proteggetemi. Oh, se sentite qualcosa, riportatemelo, fatemelo sapere, perché mi vorrei difendere un po'. Giuda sta zitto. Giuda copre l'errore di Giuda ai suoi discepoli e lo copre perché lo ama. Non perché gli dice che fa bene, non fa bene, ma non lo va a, come dire, a far passare male dai suoi fratelli. E lo considera fino da ultimo un discepolo come tutti gli altri. Tant'è che gli lava i piedi, tant'è che gli fa fare la cena del Signore. È lui che lo serve, gli dà il pane, gli spezza il pane e dice, guarda, questo è il mio sacrificio e lo do anche a te che non te lo meriti. Non mi importa se non te lo meriti, non sono venuto a giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Allora, cascano dei castelli, cascano delle abitudini, Siamo stati abituati a vedere anche una certa sacralità nel momento della cena del Signore. E c'è questa sacralità, sapete, ma non viene dato dal simbolo, perché quello è pane, resta pane. Noi crediamo questo, che il pane è pane, resta pane. Se lo mangi qui o non lo mangi qui e lo vai a comprare alla Coop, e lo vai a comprare alla Coop e te lo mangi, ha lo stesso sapore, la stessa cosa, non cambia niente, è pane. Il vino te lo puoi comprare alla Coop fuori o dove ti pare, non è che voglio fare pubblicità alla Coop, te lo compri al supermercato e ti prendi il vino, è come berlo qui. Cosa cambia? Non cambia il momento. Potresti essere ora a casa tua a mangiarti il pane, a mangiarti il vino, esattamente queste cose qua, vi do la marca, lo comprate e poi cosa cambia? Non è che per caso cambia con che cuore te ti accosti a queste cose? Non è che per caso cambia la mentalità con cui tu fai queste cose? Perché se te pensi di essere impuro a fare certe cose, c'è bisogno di parlarne magari col pastore o con gli anziani. Perché può anche essere che hai ragione. Può anche essere che sei impuro. Ma è qualcosa che deve essere rivelato dal Signore. Non è qualcosa che ti possiamo dire chiunque di persona venga in chiesa, se non è per rivelazione, che in quel momento il Signore ti dà un'ispirazione, non puoi dire se una persona è pura o impura. Lo sa Dio e lo sai tu. Sono quei peccati contro coscienza, sono chiamati. Se te dentro ti senti che non va bene fare una certa cosa, fai bene a non farla, ma non giudicare chi invece la fa. Te serba la tua fede per te stesso, dice la scrittura. La tua fede è per te, non per giudicare gli altri. Tant'è che, appunto, ritorno al brano, Gesù non dice agli altri di Giuda, oh, tenetelo da parte, lui non si comporta male. Sapete, lui è il ladro. E lo sapevano di già che era ladro Giuda. Perché si sa? Perché lo dice, la scrittura dice, diceva così perché era ladro. Vi ricordate quando dice del profumo che viene rotto? Dice, ma perché è stato sprecato questo profumo? Dice, si poteva venderlo e darlo ai poveri. Certo, dice, lui diceva così perché voleva in realtà venderlo, tenersi i soldi, lo vende a 100, 50 me li tengo io, 50 li metto nella cassa e li do ai poveri. Lo sapevano che era ladro. E perché gli hanno lasciato la cassa fino da ultimo? Perché qui ho letto, è l'ultima cena, il ministero di Gesù è finito. Allora perché dice qui che gli aveva, loro non avevano capito, i suoi discepoli, difatti alcuni pensavano che siccome Giuda teneva la borsa, come ancora? Sai che è ladro, gli tieni la borsa. Sai che è ladro che ruba le decime e gli dai la responsabilità di tenere la contabilità, di tenere soldi. Cioè sta facendo questo Gesù. Se io dessi all'amministrazione dei soldi a un ladro, voi cosa mi diresti? Dice Gianluca, ma te sei, hai perso il capo. O no, è vero o no, me lo direste? E fareste bene. Ma pensate Gesù, sapeva queste cose, gli lascia la borsa. È biblico o sono io che me le sto inventando? Allora, non dico di arrivare a questo, però fa riflettere. Gesù, Dio, colui che mi ha creato, colui che mi ha salvato, perché io mi meritavo l'inferno con i miei comportamenti, con i miei peccati, perché ognuno di noi a suo modo ha offeso Dio. Dio, colui che è stato offeso da noi, muore per noi. E come muore per noi? Muore nel senso che si fa prendere e crocifige. E se vi andate a leggere, tanto lo trovate anche su internet, o da qualsiasi altra parte, vogliate cercarlo, cosa significa morire in croce, voi uscite dalla lettura che fate piangendo, perché non vi potete immaginare la sofferenza, il dolore, l'atrocità della morte in croce, perché non è il buchino del chiodo, che quello può essere forse il meno, è tutto il dopo, manca l'aria, ti senti morire, non puoi respirare. Leggetevi perché. C'è il dissanguamento, piano piano, ti comincia a mancare l'aria. Cos'è che porta l'ossigeno al corpo, al cervello, al cuore, ai muscoli? Cos'è? E se il sangue cade, chi me lo porta l'ossigeno al corpo? Comincia a accelerare il cuore, batte più forte per cercare di ossigenare tutto il corpo e a te ti manca l'aria, ti viene il fiatone. C'è il fiatone, come fai per prendere aria quando stai annaspando nell'acqua? Fai così e te non lo puoi fare perché se fai così ti fai forza sui chiodi. e la sofferenza aumenta e perdi ancora più sangue, e allora la fanno aumenta e soffre ancora di più. E a quel punto non ce la fai più, il cuore batte ancora più forte, ancora più forte, ancora più forte, perché ha bisogno di ossigenare il corpo fino a che viene un infarto. Questa è solo una parte della morte in croce. Ma l'infarto non arriva subito, arriva mentre te sei lì che tu sai che stai morendo. È finita la mia vita. Ho solo 33 anni, sono giovane. E sto morendo. Non ho famiglia. Potevo fare ancora tante cose. A lui è morto e ha deciso di morire per te. E non una morte qualsiasi. Ta, colpo di pistola, finito, vai, la sofferenza. Ha sofferto tutto, fino da ultimo. E dice la scrittura, ha versato fino all'ultima goccia di sangue, e non solo, perché quando il sangue era finito, esce l'acqua. Proprio non ce n'era più. E a volte ci sentiamo, anche io, vi chiedo perdono per questo, ci sentiamo un po' anche in diritto di poter giudicare le vite degli altri. Ma Gesù sulla croce non lo ha fatto. E allora a volte nel parlare fra di noi, amichevole, anche un po' così superficialmente, magari si critica quello che dice, oh, bugiardi persone, sono bugiardi, sono false, anche noi siamo così. Ah no, noi siamo cristiani, io mi porto bene, sì, qui, quando sei fuori. Intanto ho sentito a volte, no, anche discorsi, si fa, Signore, dice, aiutaci a essere fuori come siamo qua. No, Signore, aiutami ad avere il coraggio di essere qui come sono fuori, a essere me stesso, perché quando sono fuori siamo noi stessi, quando siamo qui mettiamo le maschere, e non lo dico solo io, abbiamo sentito la Stefania ieri, è scienza, è Bibbia, è spirituale, queste cose lo ammette anche la scienza. Siamo falsi, tutti, dal primo all'ultimo. E allora, quando mi accosto a Cristo e dico, ma Signore, come mi vedi tu? Perché se io mi guardo onestamente come sono, ho paura di vedermi. Perché non voglio ammettere di essere quello che vedo. Perché io non voglio essere questa persona che mi vedo così. Non lo voglio essere. E allora che facciamo? Non ci guardiamo. No, no, io sono a posto. No, no, io faccio bene. O magari non lo diciamo, ma ci comportiamo così. E ci sentiamo più alti degli altri. Ah, io sono, no, io sono a posto, non faccio qui, non faccio là. Io prego, vado in chiesa. Ha visto quello, oh, quello, mamma mia, no, sì. Mettiamoci quello che vogliamo. Mente, ruba, è adultero, è separato, è quello che vuoi. Ma queste cose a Dio non gli interessano, perché ha già pagato Lui per queste cose. Tu sei puro davanti a Dio. Cos'è che cambia però? Che dice Gesù, non tutti siete netti, vuol dire che non tutti siamo puri. Siamo purificati dal sangue di Gesù. Gesù ci ha salvato, Gesù ci ha perdonato, Gesù ci ha fatto il reset della nostra vita. E possiamo anche continuare a sbagliare la nostra vita, perché non è che miracolosamente siamo tutti puri. Ma voi pensate che Dio, con la sua onnipotenza, potrebbe o no renderci puri in questo istante così? Lo può fare o no Dio? Siamo tutti d'accordo, sì? Dio potrebbe dire ora, da ora siete puri, non sbaglierete più. Lo potrebbe fare o no? E perché non lo fa? Non è solo il discorso del lasciarsi liberi, che già questo è vero. Perché potremmo anche dire, il Signore ci ha lasciato liberi prima, io ho scelto di seguire Gesù, mi battezzo da adulto, quindi riconosco che ho bisogno della salvezza di Gesù, ho bisogno di, cioè riconosco che Gesù è morto per me, per i miei peccati. Quindi a quel punto io ero libero di scegliere se seguire Cristo o no, ho deciso di seguirlo e ora Cristo mi dice, ora ti proteggo, hai scelto me, ti proteggo, quindi eri libero di scegliere sì o no, hai scelto e ti proteggo, a questo punto non sbagli più, sei perfetto. Perché non lo fa? Ma è di più, è ancora di più, più che libertà. Non è solo libertà, è già questa una grande cosa, che un Dio meraviglioso così ci lascia liberi. Ma c'è di più. Sapete perché non ci rende perfetti? Perché l'amore si vede quando c'è il difetto, non quando va tutto bene. Come si fa a dire, io amo la persona, guarda, è perfetta, sì, grazie, sono buoni tutti, amo una persona perfetta. Ama un pochino quello che ti offende. E allora non è amore. Ama un pochino quello che parla male di te. ma io quello è meglio che non lo guardi. No, ama lui, ama il tuo nemico. Sì, ma io il mio nemico, no, sono umano, non ce la fo. Bene, comincia con i fratelli. Quelli non sono nemici, sono fratelli. Sì, ho capito, però ci sono dei fratelli che sono peggio dei nemici. E Gesù lo sa, perché a Pietro gli dice, vattene da me, Satana, tu mi sei di scandalo, non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Ama i tuoi fratelli, dice, ma come faccio a amare i miei fratelli? Allora ammettilo, ammettiamolo. Non siamo in grado, perché vediamo a volte i fratelli come nemici. Lui fa così, a quello, guarda, fuori. Questo fa così, non va bene. Ma chi sei te? Che non stiamo usando la misericordia. Il che non vuol dire va bene tutto. Non va bene niente nella nostra vita. Ma non è il problema di dire non si dice che cosa magari va bene o va male nella Chiesa. Il problema è che va tutto male. Questa non è questa. La Chiesa di Dio non è una Chiesa di santi, ma di santificati. In Chiesa non ci sono le brave persone, ci sono le cattive persone che vanno a Dio e dicono abbi pietà di me, Signore, perché mi rendo conto che sono un peccatore. Di questo è fatta la Chiesa di Dio, di persone che sbagliano. Se siamo qui per cercare una Chiesa perfetta, a me dispiace dirlo, ma si è sbagliato Chiesa. Non è questa. Ma se invece cercate una Chiesa in cui poter essere voi stessi, vorrei che questa potesse diventare la Chiesa giusta per voi. Poter essere una Chiesa dove siamo noi stessi, liberi. Vi scandalizzate. Allora, non è che voglio che facciate così, ma vi scandalizzereste se sentiste qualcuno bestemmiare in chiesa? Un po' sì, vero? Anch'io mi scandalizzerei. Ma pensate un po', se quella persona riuscisse a fare questa cosa perché si sente comunque accettata e amata. E poi con calma, col tempo, il lavoro del Signore e il nostro affetto e il nostro amore, come Giuda che continuava a rubare pur sapendo che era sbagliato, pur sapendo, ma si sentiva parte del corpo, che fino da ultimo gli è stata data la possibilità, quella persona che magari bestemmia o che ruba come Giuda, è lo stesso esempio, cambio solo peccato, oppure un adultero, oppure uno che non lo so, uno che mente continuamente, fate quello che volete, metteteci il peccato che volete, ma che si senta amato, accolto, e che poi lui dentro rifletta dal comportamento pulito degli altri, dall'esempio che ognuno di noi deve dare, ma non deve perché siamo obbligati, ma deve perché lo sente nel cuore. Ognuno di noi deve sentire nel proprio cuore Dio che lo chiama a comportarsi bene e sentire quel fuoco e dice io non posso mentire, non ce la fo. No, se te sei, te non devi mentire. No, non devi, è che non posso, anche volendo, non posso. Mi sento che amo troppo il Signore per mentire. Amo troppo il Signore per fare queste cose. E allora, per arrivare a questo, è un cammino, perché significa avere tanto amore. Tanto amore come Gesù, che amava così tanto il Padre, che ha rinunciato alla sua stessa vita. Tanto che ha pianto la sera prima, dice, io non voglio morire. Non voglio morire. Se è possibile, allontana da me questa calice. Non voglio morire, Signore. Ma ti amo così tanto, che se la tua volontà è questa, la faccio. Noi le possiamo dire che amiamo così tanto il Signore, che non facciamo un peccato perché lo amiamo così tanto? Io no. Però se voi lo fate, tanto meglio. Gloria a Dio. Vuol dire che siete più avanti. È bene che sia così. Ma l'essere avanti non ci autorizza a parlare male di quelli indietro, ma a sostenerli, a coprirli, a incoraggiarli, a dire c'è speranza. Fino a quando? Perché il Signore poi lo dice davanti a tutti di Giuda, eh? Ma non so se avete notato che Gesù non è che dice a agli altri, oh Giuda, ecco lui, è lui che mi tradisce. Intanto non gli punta il dito, ma gli dice, dice la scrittura, ve lo dico fin d'ora, dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito, si sentì qualcosa dentro. E nel momento che sentì qualcosa dentro, fu turbato nello spirito, apertamente dichiarò, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Fu turbato nello spirito. Sapete quando si deve condannare, però dire alle persone che sbagliano? Quando il Signore dentro ci mette un peso, un turbamento, c'è qualcosa, dice, no, non posso più tacere, bisogna che lo dica. E Gesù lo dice, ma fino a quel momento non aveva detto niente. è per rivelazione che si dicono certe cose, è per ci sono momenti giusti per dire certe cose, ci sono luoghi giusti per dire certe cose. La stessa cosa giusta detta prima sarebbe stata sbagliata. La stessa cosa detta in un modo o un altro potrebbe essere stata sbagliata. Ma quando Gesù si è sentito turbato nello spirito, ha capito, dice, è questo il momento, lo devo dire questa cosa, non può più tacere, non può più essere tenuta nascosta. Ecco allora che arriviamo a noi. C'è una società fuori che vuole la perfezione. Dobbiamo essere perfetti al lavoro, non si può sbagliare, c'è un monte di leggi da rispettare, regole da rispettare, e se non ti comporti bene c'è la prigione, c'è le denunce, c'è quello col telefonino che ti ripiglia, non si può sbagliare niente. Al lavoro non si può sbagliare niente, in palestra devi essere perfetto, un fisico spettacolare, ottimo, devi mangiare cose sane, tutto perfetto, tutto per bene, devi avere tutti i valori all'ospedale in un certo modo, tutto perfetto deve essere nella nostra vita. Non è ammesso più l'errore, non è più ammesso lo sbaglio, non è più ammesso il difetto. No, che difetto? Operazioni, lifting, cose, non sono contrario a queste cose, perché portano anche tanto bene. È una cosa psicologica, non ne voglio parlare ora. Ma dico però che la società non ammette più, vuole l'omologazione, tutti uguali, tutti belli, tutti perfetti, tutti in un certo modo, tutti che lavorano, tutti, basta. Non si ammette il diverso. Non si ammette la differenza. Ma gli uomini e le donne sono diversi. No, tutti uguali siamo. Se no sei sessista. Siamo tutti uguali. Tutti si può fare tutto. Non è così. Non è così per Dio e non è così nemmeno per me e non so come la pensiate voi. Ma non è così. Perché ognuno può fare delle cose meglio dell'altro. Le donne fanno delle cose. Certo, non tutte le donne. Ci sono le eccezioni. E non tutti gli uomini fanno bene certe cose da uomini, ci sono eccezioni, ci sono degli uomini che fanno benissimo delle cose da donna e delle donne che fanno benissimo delle cose da uomini. Ma non è questo il problema. Il problema è quando tutti gli uomini possano far tutto, tutte le donne possano far tutto, tutti si può fare tutto, tutti uguali, tutti con le stesse potenzialità. Non è così. Perché siamo diversi, perché siamo vivi. Gli alberi non sono tutti uguali, lo diceva Ivan.
Dio è un Dio creativo, dice. E gli piace fare le cose diverse, perché se così non fa...
E ci sono la varietà. E così ci ha creati Dio noi, no? Gli piace a Dio che siamo diversi. In questo mondo in cui vogliamo essere tutti omologati, tutti con delle regole, tutti così, tutti in un certo modo, tutti in quella direzione, poi si arriva in chiesa, finalmente qui posso sentirmi me stesso. No, perché devi comportarti così, devi fare così, te non sei adatto, te non sei abbastanza, te... Anche qui. Anche qui. Ma Dio non era venite a me che io vi darò riposo. A me è là. Ora se prego, quello dirà, ma mi ha pregato poco, ma come ha pregato tanto. E questo non si sente, bisogna stare così. Quello urla, ma che ha da urlare stamani? Che sistema è? È troppo caldo, poi è troppo freddo. Qui siamo in Italia, bisogna parlare italiano, l'altro parla inglese, l'altro parla francese. Sii te stesso. Ma gloria a Dio per la diversità. Se Dio voleva farci parlare, non avrebbe sparpagliato. Ma gloria a Dio che c'è diversità di lingue. Lo Spirito stesso ci dà di parlare altre lingue. E noi perché ne vogliamo parlare una? E noi perché vogliamo omologarci a una regola? Non dico che va tutto bene. È proprio l'opposto. Va tutto male per tutti. Come posso io, che va male la mia vita nei confronti con Dio, dire a voi che fate male? Dicevo Ciccio, se ti sei accorto, siamo tutti nella stessa... Siamo tutti peccatori, gente. E non è vero che il fatto che siamo cristiani ci rende, dice, sì, è vero, prima, ma ora, ora siamo santi, ora siamo santificati, siamo puri, il Signore, è 20 anni che sono col Signore, 30 anni, 10 anni, 5 anni. Il Signore aveva preso Davide, che era un ragazzino, ce n'era tanti più avanti. Ma prende quello che è convertito da poco, che anche forse è cresciuto, insomma, dalla nascita con certi insegnamenti, ma tutti in Israele crescevano con certi insegnamenti. Ma Gesù, Dio prende un ragazzino. Gesù stesso va dai farisei, dai capi, dai responsabili, chiamiamoli responsabili, che è una parola più vicina a noi oggi, va dai pastori dell'epoca, va dagli anziani, va dai responsabili, dice, voi dite questo, è vero, dite bene, ma il vostro comportamento non è così. Chi è senza peccato, scavi la prima pietra. Prendetevela questa responsabilità, scagliatela la prima pietra, ma pubblicamente però. Vedete, se cominciamo a guardare dentro di noi, ci sentiamo mancanti. E quando un mancante ha fatto questa esperienza con Dio e si sente mancante, dopo chiude la bocca e dice: ma Signore, ma chi sono io? Signore, tu giudichi, non me lo far fare a me. Non me la voglio prendere questa responsabilità, perché se anche poi dovrei avere anche ragione, la gente poi guarda la mia vita, e io che sono io nella mia vita? Ma che mi sto comportando? Devo essere una luce? No, Signore, non posso essere una luce. E allora che si fa? Ci si nasconde? No. Poi dice: Signore, dammi di non giudicare. Dammi un altro compito. Fammi fare un'altra cosa, ma non mi far giudicare gli altri, perché anch'io sono nella stessa condizione di loro. E allora Gesù, sapete cosa ci dice? Ci dice: lo Spirito vi convincerà di peccato, ma voi andate a denunziare che l'uomo è nato. Dice così la scrittura? Cosa dice la Bibbia? Andate ad annunciare a tutti che andranno all'inferno? E poi io li visiterò e li salverò, gli darò la salvezza e la gioia? Dice la scrittura: andate e predicate. Che vuol dire Vangelo? La buona notizia. Quella brutta gliela dà il Signore. Sei un peccatore, andrai all'inferno. Glielo dice lo Spirito. Lo Spirito convince di peccato. A noi il Signore ha detto: tranquillo, la faccenda sporca ci penso io, li convinco io delle cose brutte, ma te devi essere pronto a dirgli, quando sono tristi e sono giù e sono abbattuti perché io li ho convinti di peccato, te devi dirgli che c'è perdono, che c'è speranza per queste persone, che non andranno all'inferno perché ho pagato io se loro ci credano. Questa è la Chiesa che voglio io. Credere la voglio io perché mi sento chissà chi, ma credo che sia la visione di Dio. Una Chiesa in cui ci si sente famiglia. E voi, voi verreste sul pulpito a raccontare i fattacci vostri, gli errori dei vostri figli, delle vostre mogli, dei vostri mariti. Lo verreste a dire dal pulpito a noi? Sì o no? Perché? Perché panni sporchi si lavano in casa o no? È vero? C'è questo detto, panni sporchi si lavano in casa. A casa mia ci penso io, ai miei errori me li tengo nascosti. Però ci va a parlare di quelli. Abbiamo il coraggio, io vengo a parlare dei miei figli, gli dico, dico davanti a tutti gli errori dei miei figlioli, gli errori della mia moglie, gli errori miei, allora tu avrai diritto anche di parlare degli altri, forse. Ma fin tanto che non ci assumiamo la responsabilità di parlare male di noi stessi e della nostra famiglia, ammettendo che non siamo in grado di gestirla, e poi dopo parliamo male degli altri, ci arroghiamo un diritto che non è nostro. È vero? Siete d'accordo? Voglio che sia un messaggio di gioia questo, perché siamo tutti a barca, nessuno è più avanti degli altri, ma Dio è avanti a tutti, è Dio che ci ha salvato e mette pace nella nostra vita. Sto urlando. Vedete, dicevo male di quelli che urlavano dal pulpito, mi fa uguale. Ma mi infervoro su queste cose, perché l'amore di Dio è grande, e copre una gran quantità di peccato, copre, non pubblica, non fai like, quello ha fatto così, bene, like, mi piace, è giusto, no, il Signore è discreto, il Signore chiede il permesso, posso entrare nel tuo cuore? Ma Signore, non mi sento pronto, aspetto, non sono pronto neanche domani, vabbè, non ti preoccupare, metto una tendina, aspetto qui, quando apri la porta entro. A questo punto certe cose basta, perché dove sta scritto che dopo 10 anni non si può dire, dopo 20 non si deve più andare più fare cose? È il Signore che ci convince sul quando e sul come convertirsi e cambiare. Lo Spirito fa il lavoro sporco. Notizia: andate e predicate al mondo l'Evangelo, la buona notizia. Il Signore ti ha chiamato a questo, predica la buona notizia, il convincere i cuori. Il Signore ci benedica.